C'è anche quest'altro aspetto interessante, no? Dicevo, il fatto che noi realizziamo dei riti, nel rito non è che tutti fanno tutto, quindi il popolo che partecipa al rito si deve articolare, non è una massa informe che si presenta e basta che sta insieme e realizza il rito. Vuol dire che ci sono compiti diversi, ruoli diversi, responsabilità diverse, servizi reciproci. Il rispetto delle competenze di ognuno, il rito chiede questo perché possa essere fatto in modo bello, direi sinfonico. E questo, vedete, crea proprio, costruisce il popolo come un corpo, appunto, di varie membra. Ripeto, tenete presente questa parola, articolato. Articolato. Quando io sto da solo, prego e non ho bisogno di questo, è una dimensione, l'abbiamo esplorata soprattutto stamattina, ma è importante che invece queste altre nozioni ci aiutano a dire, bene, abbiamo una, non siamo informi, ecco. Il rito ci obbliga ad aderire a una dimensione nella quale sappiamo riconoscere le differenze fra noi, tutto a servizio ovviamente della crescita di ognuno. In questa logica, diciamo, di questo culto vissuto in questo modo, ci sono delle cose che a noi forse danno anche un po' fastidio, no? Però le dobbiamo esplorare. Ad esempio, grande parte del culto a Gerusalemme, al Tempio, si esprimeva col sacrificio, degli animali, no? E ci sono delle descrizioni minuziosissime nell'Antico Testamento su chi può fare, come prepararsi per offrire il sacrificio, eccetera, eccetera. Che cosa significa questa, diciamo, prassi? E come si differenzia quella ebraica magari da quella che c'era presso altri popoli? Beh, io ve la sintetizzo così, proprio in due parole. L'idea è che se noi facciamo il male, dobbiamo saperlo riconoscere. Che se io vado, no, al tempio a offrire il sacrificio per l'espiazione del peccato mio, della mia famiglia, eccetera, devo riflettere. Cosa ho fatto? Cosa le mie parole, i miei atti hanno portato nella vita di altri? Quindi l'idea qual è? Essere capaci di rispondere di sé, rispondere delle proprie scelte. E se io mi accorgo che ho fatto del male, perché mi sono sbagliato, quindi c'è il male fatto per errore, oppure insomma di proposito, perché ho fatto un certo calcolo, perché sono stato preso dalla malvagità, qualsiasi sia il punto, nella logica ebraica, nella logica dell'Antico Testamento, il male è sempre sottrazione di vita a qualcuno. Tolgo un po' di vita all'altro, perché l'ho ucciso ed è evidente, perché l'ho ferito ed è evidente, perché gli ho tolto una parte della sua ricchezza e anche lì non ha potuto con quella ricchezza che non ha più esprimersi, eccetera. Ma allora che se io ho tolto, oppure ho schiacciato la sua dignità, eccetera, se io ho tolto un po' di vita all'altro, l'unico modo di riparare è pagare un prezzo. Questa è la logica che c'era all'interno. Allora, siccome c'era questa idea che nel sangue c'è la vita e nel sangue degli animali quindi c'è vita, io offrendo il sangue dell'animale riparo a quella po' di vita che ho tolto col mio peccato. Ovviamente parliamo di logiche un po' appunto antiche, di millenni fa, però proviamo a vedere come poi si è sviluppata all'interno della stessa Bibbia. Che cosa rappresenta questa vita che c'è in quel sangue? Cos'è che alimenta la vita? Noi potremmo dire il tempo che quella vita ha avuto, ha necessità per svilupparsi, la cura di cui ha avuto bisogno, anche la dimensione affettiva, oggi sappiamo che gli animali sono molto capaci di questo, no? Che alimenta la vita e quindi tutto questo, quasi come se fosse presente nel sangue, veniva messo sull'altare, veniva offerto a Dio, veniva offerto agli altri con varie modalità a seconda dei vari tipi, diciamo così, di peccati. E allora, che lezione possiamo trarre anche da qui? Che che non basta un'Ave Maria se io ho detto una cattiveria di una persona, quando pensiamo alle confessioni, no? Vabbè, questa è una banalità, nessun parroco serio lo farebbe più, ma per dire che non basta una cosa comoda, deve essere qualcosa che è coerente con quello che io ho fatto. E allora, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, si dice così: io prima devo sentire anche quasi il peso di quel sacrificio, quindi c'è proprio un sacrificio cruento, fatto, vi dicevo, col sangue. Nella modalità antica era addirittura il sangue di una persona, quindi il sacrificio umano. Poi si passa al sacrificio degli animali, poi si passa a una cosa molto bella, il sacrificio delle labbra. Qual è il sacrificio delle labbra? Taglio le labbra. Sono la parola di lode, la parola che sa riconoscere il male fatto, quindi la supplica penitenziale è una tipica espressione di questo, dove io riconosco il male che ho fatto, le parole di lode, le parole di riparazione, cioè le parole riescono, possono mettere, essere un'espressione di questo sacrificio che trasforma e rimette vita. Arriviamo poi fino alla lettera ai Romani, dove l'offerta, il sacrificio è il sacrificio vivente, no? È l'offerta della vita che riceviamo da Dio in dono e che nel momento che la condividiamo alimenta la vita di altri. Quindi un bel passaggio, direi, rispetto a quello che c'era prima. E noi a volte invece tendiamo, il rischio nostro adesso è di spiritualizzare troppo e lo facciamo diventare poco reale, a volte un po' inconsistente. Però, ripeto, il passaggio, no, è molto, mi sembra molto interessante. Ora, andiamo a un paio di esempi, forse uno solo, vista l'ora, che però mi sembrava interessante recuperare, vediamo se ce la facciamo velocemente. Allora, uno ci terrei un po' perché si collega a questo discorso che abbiamo appena fatto adesso con il discorso del sacrificio e ve lo propongo rapidamente, capisco che magari l'ora non ci favorisce molto. Però il brano ce l'avete presente perché l'abbiamo ascoltato da pochissimo. Allora, la situazione è quella raccontata in Genesi 22. Avete presente Abramo che porta sul monte il figlio e sappiamo come la cosa va avanti. Allora, la mia domanda è sulla questione del sacrificio, no? In che consiste la prova di Abramo quando si parla del suo rapporto con Isacco? Nell'ebraismo si parla della Akedah, la legatura di Isacco, perché Isacco non è stato sacrificato, no? Come sapete. Però il punto è: che cosa Dio ha chiesto ad Abramo? E qui c'è la grave questione delle famose traduzioni. Se la traduzione è in un modo, ci orienta a intendere il testo in un certo modo. Allora, qui andando un po' rapidamente, ma qual è la preghiera che fa Abramo in quella circostanza? Quando Dio sembra chiedergli un grande sacrificio e poi lo interrompe, no? Come vanno le cose? Allora, intanto potete andare a vedere Genesi 22 e trovate tutto il brano. La preghiera di Abramo è molto sintetica, una preghiera splendida che in ebraico suona così: Inneni, Inneni, che vuol dire Inneni? Eccomi. Quindi Dio che chiama, eccomi. Dio che ti chiede una cosa, eccomi. Quella prontezza, no, di risposta, di adesione, di desiderio, di vivere quello che Dio chiede. Ora, quello che il Signore chiede è usato in un'espressione, quella, ve la leggo, il versetto 2 del 22 di Genesi, come la leggiamo nelle nostre Bibbie. Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Ora, questo verbo, questo offrilo, di per sé significa, interessante, significa solamente salire. Non so se l'avete mai colta questa, se è stata mai suggerita. È il verbo alà, sarebbe. Allora, alà effettivamente può significare anche arrampicarsi, e però era diventato un verbo più avanti, un verbo tecnico, qui stiamo parlando di Abramo, quindi ovviamente questi testi sono rielaborati nell'arco di tanto tempo, serviva a dire quando fai salire la vittima sull'altare, e quindi il salire poteva essere, parlando di sacrifici, poteva effettivamente significare riferimento a fare il sacrificio. Oppure, altro suggerimento, altra sfumatura, il fumo, perché una parte del sacrificio veniva bruciata, no, una parte veniva consumata a seconda dei tipi di sacrifici, ma insomma quello più comune, quello di comunione, prevedeva che una parte la mangiava il sacerdote, una parte l'offerente, e la parte che mangiava, fra virgolette, Dio, era bruciata e saliva, il fumo che saliva, il soave odore, no, per arrivare a Dio. Ecco, allora, questo salire, sì, infatti, ognuno ha i suoi gusti, per fortuna siamo passati al sacrificio delle labbra, ma il punto è, cosa gli ha chiesto Dio ad Abramo? Se gli ha chiesto fai salire tuo figlio, era fallo salire su un altare così che me lo offri in olocausto, non potrebbe anche essere fallo salire sul monte, insegnagli a conoscere Dio, tu mi hai conosciuto, tu hai con me un rapporto speciale, tanto che ti ho fatto le promesse, sono passati tanti anni, e qui stiamo parlando di Isacco, quindi pensare tutti gli anni di attesa, e poi è arrivato Ismaele, e poi è arrivato Isacco, e poi Isacco è cresciuto, quindi c'è una storia che ormai Abramo ha vissuto con Dio, che è, secondo la Bibbia, Genesi 12, è praticamente il primo che ha avuto una relazione con questo Dio invisibile ma capace di parola rispetto a tutti gli altri, da dove lui veniva. E dunque la prova potrebbe essere intesa così. Dopo tanti anni che ci conosciamo, se adesso ti dico prendi tuo figlio e vai sul monte, e ve la rendo un po' così, insegnagli a pregare, insegnagli a offrire un atto di adorazione nei miei confronti, tu che capisci? Dio che dice ad Abramo. Ora, la parola, ripeto, è ambigua. Nella nostra traduzione in italiana no, non c'è nessuna ambiguità, perché noi non abbiamo un verbo che può valere entrambe le cose, no? Quindi per forza nella traduzione si deve prendere in un verso. È il verso di come l'ha capita Abramo, di come l'ha interpretata Abramo. Lui ha detto, Dio mi sta chiedendo il massimo. Anche la lettera agli ebrei, no, rievoca questo passaggio dicendo ecco, questo gli è stato ascritto, diciamo, a sua giustizia, perché lui ha preso questa cosa quasi come un simbolo del fatto che Dio potesse far risorgere dai morti. Ma questa è la lettera agli ebrei, Nuovo Testamento, che quindi la prende come una prefigurazione di Cristo, eccetera eccetera. Che cosa il povero Abramo, cosa poteva capire? Dio mi ha dato tutto, Dio mi può chiedere tutto. Un po' alla Giobbe, anche qua, vedete, ci sono tutti questi filoni, no, di possibili interpretazioni. Oppure, come Dio mi ha fatto avere un figlio in epoca assolutamente da vecchio, eccetera eccetera, quando non era più possibile, così in qualche modo troverà il verso di. Però sembra tanto oggettificare il figlio, cioè il figlio non è che se c'è o non c'è, se anche me ne dà un altro, no? Ricordate anche in Giobbe, è un po' ridicola sta cosa, che lui perde i figli e poi gliene fa nascere altri, ma sono altri, non sono quelli che tu c'avevi, ogni figlio è unico, no? Quindi non è che lo puoi sostituire. Quindi, insomma, il punto è questo, secondo me, che è molto interessante, che lui davanti all'ambiguità possibile della richiesta religiosa, della richiesta di fammi vedere cosa hai capito di me, lui sceglie, anche sulla scorta di quelle che erano le usanze cananaiche del tempo di Abramo, che era quella dei sacrifici umani. Quindi a lui non sembra impossibile che Dio gli chieda proprio quello. E si dispone con coraggio, con generosità, a dare la cosa per lui più preziosa. Giustamente Dio lo ferma e dice: mamma mia, eri pronto anche, l'angelo, no? Eri pronto anche a non risparmiare il tuo unico figlio, sei proprio generosissimo. Anche qui vi faccio un'altra nota sull'ebraico. Chasak, il verbo chasak, vuol dire non risparmiare, vuol dire risparmiare. Quindi lui dice: eri pronto a darmi tutto, perché capite che è il punto di vista, Dio sta leggendo il punto di vista di Abramo? Di nuovo, lo dico per gli amici previo, chi va a leggere un po' il testo con un po' d'attenzione, nella versione CEI ci abbiamo una traduzione fatta diversamente in due punti, lo stesso verbo è tradotto in due punti in modo diverso, a distanza di poche righe, al versetto 12 e al versetto 16 del capitolo 22, voi andate a vedere. Allora, da una parte c'è scritto: non hai risparmiato tuo figlio. In un altro passo lo stesso verbo è tradotto: non mi hai rifiutato. Se mi dici non mi hai rifiutato, vuol dire che me l'hai chiesto. Giusto? Si capisce dove voglio andare a parare? Quindi il traduttore ci sta inducendo, ha inteso, ha compreso e ci dà la lettura un po' classica, che era questa che abbiamo appena ricordato e che ci abbiamo tutti noi in testa. E allora il paragone, invece, Dio non ha risparmiato suo figlio e tutta questa cosa qua, che è un po' scomoda, e forse ne dobbiamo avere il coraggio di ridiscutere un po' queste cose. Perché? Perché sono delicatissime, ma sono chiave della nostra interpretazione anche di fede cristiana. Se io immagino che Dio sia capace di chiedere sacrifici umani, io offrirò sacrifici umani a Dio, che posso essere io, e magari sacrifico, immolo la mia vita, questa è una cosa che poi le donne su questo. Poi c'è tutta la retorica degli uomini nei confronti delle donne: tu sei una donna, ti devi sacrificare per la tua famiglia. Cioè, veramente, adesso scusate, la metto un po' veloce a battuta, ma c'è una retorica pericolosissima su questi aspetti, che tu ti devi immolare, che devi rinunciare, che tu devi morire. Però così, ripeto, qui si potrebbero aprire molte prospettive interessanti. E di nuovo, qui non vedo molte esponenti stasera, ma io che conosco un po' l'ambiente religioso, e l'ambiente religioso femminile, non vi dico questo tipo di ragionamenti che disastri ha provocato, ma parlo di vite distrutte, parlo di abuso di coscienza, parlo anche di abusi di altro tipo, che si fondano su questo tipo di mentalità. Stai male? Stai soffrendo? Il tuo corpo ha delle reazioni violente a quello che ti viene chiesto? Però, vedi, te lo stai chiedendo Dio. È la volontà di Dio. Ti stai facendo santa. Ah, che meraviglia. Non c'entra un cacchio con la Bibbia, non c'entra un cacchio con il Signore. Dovremmo veramente smetterle di accettare tutte queste cose quando ci suonano male, quantomeno diciamo: ma chissà, sarà scritto davvero così? Proviamo ad andare un po' a scavare, forse sì, ma forse anche no. E qui di nuovo so che ho aperto un'altra cosa molto ampia, ma spero che... Allora, Abramo che cosa fa? Si ferma, è veramente obbediente, quindi è vero che lui è capace di obbedienza, cioè di ascolto attento, perché lui ha comunque, si è messo nella disposizione di fare una cosa eroica. Dio lo ferma e lui accetta di essere fermato, quindi in questo c'è un'umiltà grandissima. Quindi tutte le volte, ricordatevela questa cosa per favore, insegnatela, tutte le volte che qualcuno pensa di onorare Dio distruggendo la vita di qualcun altro o annullando la volontà di qualcuno, pensando che questo sia appunto un olocausto, un sacrificio che lui vuole o che gradisce, ecco, ricordatevi questa storia, che forse non è detto che sia stata espressa al meglio, soprattutto se quelli che ce lo insegnano sono dalla parte di chi richiede questi sacrifici. Ma chiudiamo con una pagina più lieta e andiamo a una preghiera bella di una donna, di un libro che forse noi frequentiamo poco perché è anche un deutero canonico, che è il libro di Giuditta. Allora, Giuditta mi piace perché non è una regina, è una donna intelligente, è una donna intraprendente, c'è un po' di guai, come sempre succede, siamo in epoca maccabaica, cioè scusate, nell'epoca maccabaica sarebbe il 150-180 avanti Cristo, quando è stato composto questo libro, però è ambientato in un'epoca un pochino precedente. Vive in una città che non è mai stata ritrovata dal punto di vista archeologico, Betulia, ma insomma l'importante è che questa città era strategica per chi avesse voluto poi conquistare Gerusalemme. E allora, ecco di nuovo il popolo che si sente minacciato, c'è qualcuno che sta pianificando di aggredirlo, e allora arriva Giuditta, c'è la città che sta col consesso, tutti quelli che devono decidere come fare, cosa non fare, come ci difendiamo, arriva lei. Capitolo 8 di Giuditta, del libro di Giuditta. E lei dice: se non siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore che ha fatto tutte queste cose, conoscere i suoi pensieri e comprendere i suoi disegni? Ozia, che era uno di questi capi, le rispose: quello che hai detto l'hai proferito con cuore retto e nessuno può contraddire alle tue parole. Non da oggi, infatti, è manifesta la tua saggezza. Quindi qui, bellissimo esempio per far capire il personaggio, è una donna, tra l'altro una donna vedova, quindi non c'ha più accanto l'uomo che all'epoca serviva anche a dare forza, autorità, no, difesa. Una donna sola non è che venisse tanto considerata. Eppure, nonostante questo, c'è questo fra i più saggi capi della città che le riconosce, vedete, non da oggi, la saggezza. Questo per dire che è vero che la Bibbia è un testo che esprime il patriarcato, che è stato letto sempre in un certo modo, però ci sono questi spunti che noi dovremmo saper cogliere con attenzione. Quindi le viene riconosciuta una autorevolezza, una saggezza, forse anche per la sua età, non è detto che, insomma, viene valutata positivamente, viene ascoltata. Allora a questo punto lei vive e esprime la sua preghiera, che è quella adesso, no, su cui andiamo a finire. Adesso la conosciamo Giuditta noi più che altro per le opere d'arte che la ritraggono, purtroppo. Giuditta e Oloferne, ai ai ai. Il povero Oloferne, ecco, non sta messo tanto bene insieme a Giuditta. Caravaggio, ci abbiamo un sacco di altre opere, eccetera, no? Allora, lei sta chiedendo, si prepara, si predispone, dopo aver detto questa cosa, quindi prende anche una parola pubblica, voglio dire, non è che lo fa solo privatamente, dice: lasciatemi fare quello che ho in mente di fare. E lei sta progettando di colpire Oloferne, che era il capo di questa, diciamo, di questo popolo che stava per aggredire Israele, stava per cingere a sedere la città, distruggere la città con una devastazione imminente. Lei dice: se io riuscissi a colpire lui, solo lui, tutti questi progetti malefici cadrebbero. Ovviamente lei sta progettando una cosa cattiva, uccidere qualcuno. Però ci sono dei mali che sono tali, che dobbiamo chiamare per quello che sono delle cose che restano cattive, però che possono, e quindi bisogna portarle, il male, ma possono impedire dei mali più grandi. Quindi attenzione a non chiamare un male bene, però è possibile che dobbiamo scegliere in situazioni difficilissime tipo queste, un male che è in grado di evitare catastrofi maggiori. E questo è un discernimento difficilissimo, soprattutto per questa prima cosa che ho detto: non possiamo caricarci del dire è una cosa bella. C'è una tradizione rabbinica che dice che quando gli ebrei avevano attraversato il Mar Rosso e cavallo e cavaliere, qui vedo qualcuno che cavallo e cavaliere, quindi sono finiti tutti morti affogati, e qualcuno esultava perché si erano salvati, i nemici erano stati sbaragliati, e Dio interrompe le lodi degli angeli perché dice: come potete cantare quando queste mie creature sono appena morte? Quindi è vero, le ho dovute fermare, se no distruggevano quegli altri, però queste pure, anche gli egiziani erano mie creature. Questi, per dirvi che c'è c'è sempre tanto da imparare. Ecco, va bene. Allora, lei però si pone in quest'ottica e dice: se riuscissi a fare questo, eviterei non solo la nostra distruzione, ma anche la battaglia in campo aperto, che ovviamente porta tragedia, morte da tutte le parti, in tutte le direzioni. E allora ecco che cosa fa: si mette a casa sua, all'interno della sua casa, esprime questa supplica intensissima, sceglie un'ora particolare, che è l'ora in cui al Tempio di Gerusalemme venivano offerti gli incensi. Vi ricorderete la storia di Zaccaria, che va, padre di Giovanni Battista, che va al Tempio, no, a offrire nell'ora in cui si offriva l'incenso. Allora, questo pure è interessante, perché la sua preghiera ovviamente è accolta presso Dio, e quindi mentre il mondo del Tempio era tutto regolato, la casta sacerdotale, tutti questi cortili, il luogo dove potevano entrare solo i sacerdoti, il luogo dove potevano entrare solo gli uomini, il luogo dove potevano entrare solo gli ebrei, quindi tutte queste cose a cerchi concentrici che avevano una loro logica, la preghiera, in questo caso di questa vedova, di questa donna, riesce a superare quelle distanze, quelle barriere, anche qui chissà, le voleva Dio veramente, comunque, che gli uomini avevano imposto. La sua preghiera riesce a superare una serie di dimensioni. Si richiama alla fede che le hanno insegnato fin da piccola, nella quale è cresciuta, e che le dà, però, insomma, è il suo modo di interpretare il mondo, no? Chi fa il male attira su di sé il male. Dio è quello che guida tutte le sorti della storia. Quindi siamo al capitolo 9 di Giuditta, questo vi inviterei poi a rileggerlo con calma. Allora Giuditta cadde con la faccia a terra, vedete di nuovo la prostrazione, sparse cenere sul capo, che è un segno anche di lutto, mise allo scoperto il cilicio di cui era rivestita, segno di penitenza, e nell'ora in cui nel Tempio di Dio a Gerusalemme veniva offerto l'incenso della sera, supplicò a gran voce il Signore: Signore, Dio del padre mio Simeone. Quindi è il Dio dei padri, non è il mio Dio e basta, è un Dio che mi arriva perché qualcuno me l'ha trasmesso. Tu hai messo nella sua mano una spada per fare vendetta degli stranieri che avevano sciolto la cintura ad una vergine per contaminarla. Qui fa riferimento, avete capito, all'approfittarsi, no, di una ragazza. Tu avevi detto: questo non si deve fare, ma essi l'hanno fatto. Per questo hai consegnato alla morte i loro capi, e quel giaciglio usato con l'inganno fu bagnato dal loro sangue. Quindi, per dire, hai fatto il male torna verso di te. Ora, a questo punto insiste e dice, ricordando la sua condizione di vedova e quindi anche di debolezza: oh Dio, mio Dio, ascolta anche me che sono vedova. Tu hai fatto ciò che precedette quelle vicende, le vicende stesse e ciò che seguì. Tu guidi tutta la storia. Tu hai stabilito le cose presenti e le future, e quello che tu hai progettato si è compiuto. Le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto: eccoci. Guardate com'è anche poetico, no? Bello, cioè come se gli eventi fossero chiamati da Dio, evocati da Dio, no? Pronti, ecco. Quindi Dio è quello che veramente prepara, e noi possiamo entrare in questa dinamica. Questa, per esempio, è una cosa interessante che è ripresa nel libro dell'Apocalisse. C'è uno scontro fra diverse volontà, diversi progetti, i poteri, i singoli uomini, che appunto sono conflittuali fra loro, no? Fra tutte queste diverse volontà e diversi progetti, alla fine è quello di Dio che prevarrà. E allora chi pretende il dominio violento sugli altri, i progetti che sono di distruzione nei confronti di altri, verranno stroncati prima o poi, perché questa è l'unica loro sorte. E allora ecco che lei va avanti e dice: ecco, gli Assiri si sono esaltati nella loro potenza, non sanno che tu sei il Signore che stronchi le guerre. guarda la loro superbia, fa scendere la tua ira sulle loro teste, metti nella mia mano di vedova la forza di fare quello che ho pensato. Quindi Dio stronca le guerre, l'ira scende sulle teste, ma come? Con la mano debole di una donna sola. Quindi attenzione a cogliere questo elemento. Lei è convinta che la forza straripante di questi malvagi non sarà distrutta da una forza più grande, da un grande esercito, dalla bomba atomica, non è sfoggiando una potenza, no, in un'escalation sempre più forte. E qui noi ci siamo dentro a questa cosa, no? Gli ultimi decenni, forse più di un secolo ormai, noi siamo dentro la logica della deterrenza. Abbiamo armi più forti e così evitiamo che l'altro la usi per paura che qualcun altro. Però ci incastriamo dentro questo tipo di situazione. Forse non abbiamo trovato di meglio, benissimo finora, però perseguire per questa strada è pericolosissimo da tutti i punti di vista. Che cosa sta cercando di fare lei? Il motivo non può essere solo la paura, ma cerchiamo di ribaltare la logica della vittoria. Come Dio ribalta queste classifiche mondane. Non sono i numeri a contare per quello che è il Signore di tutto il creato, di tutte le creature. E allora lei dice, nel seguito della preghiera, la potenza di Dio si mostra rinunciando alla potenza come intesa dagli esseri umani e lasciando invece che siano proprio quelle persone più marginali ad avere una influenza decisiva. Guardate come prega: con la lusinga delle mie labbra abbatti lo schiavo con il suo padrone, spezza la loro alterigia per mezzo di una donna. La tua forza non sta nel numero, né sui forti si regge il tuo regno. Tu sei il Dio degli umili, sei il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. Sembra la litania della Madonna di Loreto. Sì, Dio di mio padre, Dio dell'eredità di Israele, Signore dei cieli e della terra, Creatore delle acque, Re di tutte le creature, ascolta la mia preghiera. Fa che la mia parola lusinghiera diventi piaga e flagello di costoro che fanno progetti crudeli contro la tua alleanza. Dà a tutto il tuo popolo la prova che sei tu il Signore, Dio di ogni potere e ogni forza, e non c'è altro all'infuori di te che possa proteggere la stirpe di Israele. Sono dei dettagli fantastici, tipo questo creatore delle acque, che normalmente le acque sono il luogo del caos nella Bibbia, quindi rimandare a Dio riferimento alle acque vi fa capire che questo libro già ha una dimensione molto inclusiva, direi, ecco, molto, molto universale. Fra l'altro, nel seguito del libro, verso la fine, si vede che c'è un certo Achior, che è uno del popolo degli Ammoniti, del quale si dice, vi prendo il passo, Giuditta 14, allora Achior, vedendo quello che il Dio di Israele aveva fatto, perché ovviamente lei poi riesce a realizzare questo che aveva pensato, credette fermamente in Dio, si fece circoncidere e fu accolto nella casa di Israele fino ad oggi. L'apertura, l'inclusività, perché? Perché c'era nel libro del Deuteronomio un divieto. L'ammonita e il moabita non entreranno nella comunità del Signore, nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella comunità del Signore. Di nuovo, è un dettaglio, ma guardate quanto è forte. Il libro del Deuteronomio scrive che c'è un divieto e un libro un po' di anni dopo corregge il divieto che sta dentro la Bibbia. Perché Achior, che è ammonita, diventa membro, viene accolto nella casa di Israele, e perché la moabita, Ruth, è entrata nella genealogia di Gesù. Vedete quando vi dicevo la gradualità, il Dio che si accompagna, la comprensione, quello che tu capisci oggi va bene, non è un problema, tanto lui ti accompagna e ti fa fare un passetto in più. E questo è straordinario, direi, per tutta la nostra esperienza. Quindi finisce questo libro molto bello, dove ci sono appunto diversi esempi di questa preghiera, proprio con una danza, con un cantico di riconoscenza, e al capitolo 16 proprio finisce, penso possiamo fermarci qua, direi decisamente, canterò al mio Dio un canto nuovo, Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu hai detto e tutte le cose furono fatte, hai mandato il tuo spirito e furono costruite. Nessuno resisterà alla tua voce. Dunque avevamo iniziato dicendo: ascoltiamo la voce del Signore, la parola di Dio, che troviamo nelle scritture e anche in altri modi nelle nostre vite, e concludiamo con questa preghiera di un libro fra gli ultimi che è entrato nell'Antico Testamento, che esprime la fede nella forza della voce di Dio, che è in grado di muovere tutto per un progetto di salvezza. E dunque, tre domandine per la vostra riflessione, poi regolatevi voi se dovete fare un attimo di break, ricordando gli orari. A casa, va bene, sono d'accordo. Allora, la prima domanda è: qual è il mio luogo di preghiera? Luogo fra virgolette. E vi rimando ovviamente a tutte le cose dette prima. Qual è il mio luogo, fra virgolette, di preghiera? Secondo, come vivo la dimensione del sacrificio? Cosa fa risuonare in me questa espressione, che poi noi ascoltiamo sempre anche a messa, no? Quindi... come vivo la dimensione del sacrificio? Possiamo anche lasciare le parole, ma dobbiamo dare una comprensione adeguata eventualmente, no? Che vuol dire rendere sacro, eccetera. Terzo, ho fatto esperienza in una condizione di impotenza dell'efficacia della preghiera? Ho fatto esperienza in una condizione di impotenza dell'efficacia della preghiera?